Palla in Tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati amici di Palla in Tribuna, amici di Radio Parma, di nuovo qui sulle nostre frequenze per questa nuova settimana tinta di crociato. Diciamo che non iniziamo con l'umore alle stelle per questo pareggio subito in rimonta dalla squadra di Iachini. Parma in avanti, come sapete, nel primo tempo con un capolavoro su punizione di Franco Vázquez, 37esimo minuto, poi il pareggio ancora una volta alla fine, una beffa nei minuti finali, in questo caso al 44esimo della ripresa, il pareggio di Marras. Da ieri pomeriggio i tifosi crociati non fanno che manifestare giustamente la loro delusione, anche un po' di frustrazione, di rabbia, di rassegnazione per una squadra che non riesce a cambiare marcia nonostante tante novità in panchina, in campo. E poi sullo sfondo c'è il mercato, di questo parleremo anche noi tra poco a Palla in Tribuna. Il mercato che vive la sua ultima giornata, le trattative chiudono alle 20 e faremo il punto anche delle novità in casa Parma, perché anche su questo fronte diciamo che i tifosi non sono molto contenti con l'operato di una società che ha più volte ribadito anche in questi mesi di voler puntare comunque alla promozione, ma che non dà vita a colpi che potrebbero permetterla, a parte Simi, però per il resto insomma c'è quasi uno sfasamento interno, ecco, tra chi dice la Serie A è già l'obiettivo di questa stagione e altri che dicono bisogna continuare a pianificare. Insomma, c'è questo non senso interno che forse non viene capito, non può essere altrimenti, dai tifosi all'esterno. Comunque faremo il punto di tutto questo, scriveteci, lo state già facendo in tanti, al 333-9200-170. Intanto facciamo il punto con il servizio di Marco Balestrazzi sulla partita di ieri, su questo pareggio, su questo Parma che sale, seppur di poco, a quota 24 in classifica, ma rimane più vicino ai play-out che ai play-off.
Il punto casalingo contro il Crotone porta il Parma a più 4 sulla zona play-out. Sarebbe stato meglio vincere per allungare e mettersi al sicuro. Oggi i crociati non possono avere altra prospettiva, oltre alla salvezza.
Noi non possiamo, come siamo, pensare al play-off. Dobbiamo prendere la prossima partita, fare di tutto per vincere. E poi, quando è la fine del campionato si vede se sei in playoff o no, però adesso non possiamo, siamo lontani, quello è la verità, dobbiamo pensare alla prossima partita e a fare punti.
Il Parma non vince in casa da 3 mesi, dal cambio di allenatore sono stati raccolti 7 punti in 7 partite, frutto di una vittoria, 4 pareggi e 2 sconfitte, 5 gol fatti e 5 subiti. È la rosa di gran lunga più costosa del campionato per valore teorico dei cartellini e reale degli stipendi. Pazienza se 2 mesi di Iachini non hanno portato gioco, mancano però personalità, risultati e condizione atletica. Come il Frosinone una settimana prima, nella ripresa il Crotone andava più forte del Parma e si è visto negare almeno un rigore prima del pari. Dalla panchina milionaria dei crociati sono saliti un acerbo Bonni, ancora una volta inspiegabilmente inserito per primo, quando magari poteva essere avanzato Vázquez, poi uno spaesato Tutino, Juric, che ha rischiato il rosso per un'entrata da karate sul portiere, Koulibaly, un pericolo pubblico in area, e Cassata nel finale, in tempo per la frittata dell'1-1. Il progetto Parma è un fallimento. Sotto il punto di vista tecnico e manageriale c'è tanta, troppa confusione e la squadra sembra avvertirlo. Viene da chiedersi poi quante aziende e per quanto tempo possano reggere risultati di questo tipo. Una domanda che nasce dalla necessità di guardare già alla prossima stagione. La squadra attuale presuppone l'ennesima rifondazione, ma quanti e quali elementi tra squadra e società potranno farne parte? La società è in silenzio da settimane, il pubblico, salvo qualche fischio, demoralizzato non contesta, come se avesse perso ogni speranza. E sabato c'è il Benevento. Un tempo sarebbe stato uno scontro promozione.
Palla in Tribuna.
Eh sì, giustamente dice Marco nel servizio, quello che ci stanno dicendo a più riprese i tifosi in queste ore Non parliamo nemmeno più non solo di promozione diretta, ma addirittura di playoff. Concentriamoci sul presente, di una classifica in cui serve allontanarsi prima di tutto dalle zone basse. Allora, tra poco il punto anche sul mercato, ma intanto do il benvenuto al nostro primo ospite, Luca Romenghi. Ciao Luca.
Ciao, buongiorno Alberto, buongiorno a tutti.
Grazie di essere in nostra compagnia, poi lo diciamo subito per i nostri ascoltatori ma anche per i telespettatori di 12, scusate, TV Parma. Questa sera sarei ospite anche a Brasport, così ricordiamo l'appuntamento alle 21 sulla nostra emittente, puntata speciale perché si commenterà questo pareggio ma anche si farà il bilancio finale del mercato che chiude alle 20. Luca, un tuo commento su questa ennesima amarezza di ieri.
No, ieri ero allo stadio accompagnato dai ragazzi che alleno del Montanara e praticamente i bambini e i ragazzi hanno fatto il primo quarto d'ora che non guardavano la partita senza cantare, senza aiutare, perché il ritmo del primo quarto d'ora era il ritmo di una partita di non so neanche dire di cosa, una cosa incredibile. Questo episodio, questo aneddoto per dire che si genera poco entusiasmo, si vede una squadra che non ha un filo logico complessivo, è tutto molto discutibile. Difficile analizzare anche i singoli problemi perché sono talmente tanti. Ha fatto bene Marco evidenziare quello dei subentrati, perché ieri è stato Lapalissiano, ieri ci sono stati dei cambi illogici e che hanno mostrato appunto anche evidentemente il fatto che chi subentra non dà quello che deve dare, anche a livello caratteriale, perché quello è un tema rilevante tra i tanti.
Ecco, secondo te, Luca, infatti hai fatto bene a sottolinearlo già a questo punto, la differenza si è proprio vista anche con il Crotone, e che differenza invece hanno fatto i cambi per la squadra di Modesto? Poi parliamo di giocatori che molti erano arrivati anche sul mercato proprio negli ultimi giorni, che non sono certamente Vlahovic, insomma, o delle stelle del calcio internazionale. E secondo te anche dei limiti su questo, ecco, Iachini, cioè non ha alternative che possono cambiare la partita in panchina, però forse lui ha fatto dei cambi spesso telefonati, insomma, dal punto di vista tattico è cambiato poco o nulla durante tutta la partita, anche spesse volte nelle precedenti.
Io sarò impopolare, ma ti dico che sono gli allenatori che fanno i giocatori, che li valorizzano, specialmente negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni hanno detto questo. Ci sono gli allenatori che hanno avuto dei giocatori che sembravano di pochissimo conto, in realtà con la loro cura, con la loro gestione hanno avuto dei salti in avanti incredibili. Io sono convinto che il Parma, se avesse avuto un allenatore centrato e bravo e capace fin dall'inizio dell'anno, poteva essere nelle prime 4, nelle prime 5. È proprio adesso criticare la rosa in senso assoluto, io credo che siano le scelte societarie il principale problema, e tra queste ci sono le scelte degli allenatori e di alcuni giocatori, ma nessuno ha fatto giocare e valorizzato questi giocatori come doveva al massimo possibile, secondo me, questa è la mia opinione.
No, è vero, è vero. Diciamo, c'è sempre stata e continua a esserci, secondo me, una discrasia, no, tra quello che vuole l'allenatore, quello che sono le idee, le tattiche, tecniche di squadra dell'allenatore scelto, e poi la squadra a disposizione. E ci sono state comunque delle sessioni di mercato in mezzo, ma mai si è andata nella direzione di rendere più omogeneo, come dire, il gruppo, quindi allenatore e giocatore, al di là poi delle colpe singole che anche prima abbiamo valutato.
Se con Maresca c'era un legame, con Iachini la visione calcistica è completamente agli antipodi, ma è evidente, è evidente. E continuiamo a giocare in un modo incredibile, in senso negativo, e con un 5-3-2 senza nessun tipo di... E non valorizziamo quello che abbiamo, cioè è una cosa incredibile. E poi fammi evidenziare che ieri non ho neanche visto lo spirito. Cioè una squadra che deve vincere tutte le partite... Ieri poteva essere anche uno scontro salvezza, cioè, vedi che va in campo, i primi 20 minuti sono stati francamente scioccanti. E poi comunque il resto della partita sì, siamo stati pericolosi un po' nella seconda parte del primo tempo, ma poi in realtà io ho sentito dire delle cose di Iachini, francamente, che è vero, dovrà difendere il suo lavoro, ma non si può dire che il Parma è stato arrembante. Io non ho visto nessun connotato dell'essere arrembante, francamente.
Infatti, guarda, su questo, Luca, perché ci stanno scrivendo tanti nostri ascoltatori, poi tra poco leggeremo i messaggi. A molti ha colpito la conferenza post-gara di Iachini. Non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi, ha detto, questo è anche il titolo oggi sulla Gazzetta di Parma, stiamo migliorando, stavolta è mancata solo la vittoria, l'ha detto a più riprese, per molti, molti hanno detto, ma se si è sgolato per tutta la partita, poi in conferenza dice che è andato tutto bene, o vuole togliere attenzione sulla squadra e come dire, accentrare su di sé l'attenzione per preservare il gruppo, se no c'è qualcosa che non quadra.
Sarà anche quello, poi sai, i giornalisti anche leggono delle cose in certe situazioni che non esistono, credo, ma detto questo, cioè, manca anche quello spirito che ti aspetti dalle squadre di Iachini, quello spirito che vedi lui che vedi da lui in panchina in mezzo alla zona tecnica, cioè non ce l'ha quasi nessuno. Ho visto due giocatori con animo, con spirito, due o tre, gli altri andiamo a attaccare quella palla, andiamo a cercare di recuperarla, invece aspettiamo senza nessun tipo non riesco neanche, perché diventa difficile commentare, Alberto, francamente, per questo che dire.
Sì, diciamo che il rischio, come scrive Paolo Grossi oggi sulla Gazzetta di Parma, come ci stanno sottolineando proprio su questo tanti ascoltatori, e lui dice no, un'altra annata di agonia è troppo, i problemi cadono dall'alto e rimbalzano in campo. Effettivamente diciamo che i tifosi sono anche frustrati dopo l'ennesima annata di questo tipo. Se si fosse anche iniziato in maniera diversa, con altri obiettivi, forse sarebbe stato accettato di più, ecco. Però
certo.
Continuare a manifestare qualcosa e poi non vederla sul campo è chiaro che fa arrabbiare.
Io mi stupisco francamente che non ci si stia muovendo, o magari si stanno muovendo sotto traccia, ma andava già fatto a gennaio, nel recuperare un dirigente sportivo, manageriale sportivo, che è la primissima cosa che serve al Parma. Serve competenza e qualità manageriale, ma vera, e conoscenza calcistica. Cioè, una figura che è proporzionata, con le dovute proporzioni, sia il Marotta di turno. Cioè, sia una persona che sia capace di essere decisivo, sia dal punto di vista del controllo societario, che dal punto di vista della supervisione tecnica. Questo serve al Parma. La prima cosa, il più importante di tutte, è questo che serve al Parma. Il resto viene dopo.
Guarda, infatti su questo ti faccio altre due domande, tra il resto che viene dopo, però il resto di queste ore, non di questi giorni, di queste ore c'è anche il mercato, è chiaro che si sta facendo con i dirigenti attuali, molti sono appunto criticati anche dai nostri ascoltatori, tra poco leggo i messaggi. Luca, ti chiedo un bilancio fino a questo momento del mercato del Parma, salvo sorprese dell'ultima ora, oggi è arrivata l'ufficialità di Simi e di Osterwolde, ti aspettavi di più? Sono state fatte le scelte giuste oppure no? E la cessione di Mihaila, no, chiaramente.
Mi sono perso qualcosa o non è arrivato neanche un centrocampista centrale?
No, effettivamente.
Questo è il grandissimo punto interrogativo, forse, adesso non so se chiamano punto interrogativo, qualcosa di peggio, cioè, nel senso che questa squadra in modo evidente aveva bisogno di centrocampisti, i centrocampisti non sono arrivati, sono arrivati due esterni. Ieri, se c'è stata una cosa positiva, è stata la qualità nel battere i calci piazzati di Costa,
ma sì, è vero.
E di mettere qualche pallone in mezzo, fatto come si deve. Per il resto hai preso due esterni,
Costa, dico, Rispoli e oltre a questo Osterwolde, peraltro, esatto, quindi alla fine fanno anche tre. È arrivato Cassata in mezzo, però dicevamo, Luca, più volte servono almeno due centrocampisti perché la coperta è corta.
Sì, ma un centrocampista, a me non dispiace Cassata, al di là delle ore di ieri, non sta bene, si vede ancora indietro, però dico, siamo giocatori diversi. Cassata è un incursore, può starci, ma dico, siamo dei giocatori diversi. E poi hanno preso un finalizzatore che presuppone una squadra che gli consenta di finalizzare. E al momento, francamente, la vedo difficoltosa.
Sì.
E poi l'altra priorità che io mi sarei dato era un difensore centrale veloce, anche perché abbiamo visto che anche ieri, insomma, in certe ripartenze con la gente veloce, brevi linee, andiamo in difficoltà, eppure anche quello non forse arriverà, ma non è arrivato.
No, assolutamente, staremo a vedere se ci saranno delle sorprese in queste ultime ore. Luca, ti faccio un'ultima domanda, arriva la sfida contro il Benevento, quarto in classifica, vabbè, non è che diciamo che è il peggior avversario, una sfida che non ci voleva, ormai prendiamo tutto quello che c'è e ogni occasione può essere buona per una svolta, per ritrovare la vittoria, per fare punti. È chiaro che le premesse non sono positive.
Sì, non sono positive perché ti sembra esserci un altro argomento, magari di cui parleremo stasera o in altre occasioni, sembra esserci malcontento. Ci sono tanti giocatori scontenti, una piazza scontenta, quindi affrontare il Benevento adesso non è per niente comoda. Abbiamo giocato due partite, le ultime due, francamente, è vero che si ripartiva dopo un periodo di sosta, ma francamente raccapriccianti dal mio punto di vista. Quindi adesso si va contro un avversario forte, vediamo se almeno c'è una reazione d'orgoglio, almeno quello, ci si aspetta e si chiede almeno una reazione d'orgoglio vera, non a parole.
Ah no, assolutamente, e su questo anche i tifosi lo ripetono. Luca, ti ringrazio, buona partita la prossima con il Benevento, ma anche buona trasmissione stasera a Bar Sport.
Grazie, un saluto Alberto a tutti.
Grazie a Luca Romenghi, con noi il nostro opinionista a Palla in Tribuna, lo ritroverete stasera, appuntamento alle 21 con Bar Sport, come sempre condotto da Carlo Chiesa. Leggiamo, prima di fermarci, un po' di messaggi, perché ci state davvero scrivendo in tanti. Qualcuno bacchetta, noi giornalisti, ad esempio Stefano, perché non chiedete mai a Kraus se è ancora convinto sul calciomercato fatto da data analyst, software e il ruolo di suo figlio che non è utile, addirittura può essere dannoso, perché non mettete mai Kraus davanti alle sue responsabilità, ci scrive Stefano. Ma in realtà lo faremo e faremo le nostre domande una volta che Kraus tornerà in Italia. È atteso proprio a cavallo della partita del Benevento, era atteso prima già a gennaio anche per il mercato, in realtà per varie ragioni è ancora negli Stati Uniti, e se ci saranno le occasioni per fargli delle domande, credo che i giornalisti, adesso non devo certo difendere una categoria che tante volte è indifendibile, ma le domande sono state fatte. Non, mia opinione personale, non vorrei esagerare questo discorso dei data, nel senso di numeri, di informazioni, delle statistiche, del ruolo degli algoritmi. Non tutte le scelte del Parma e delle squadre che si servono di questi strumenti sono fatte con queste modalità. Poi ci sono anche delle scelte dei dirigenti di alcuni giocatori che sono scelte che possono sbagliare o azzeccare, e spesso nel caso del Parma numeri alla mano e fatti in campo sono state sbagliate, però adesso non è che tutto viene scelto in quella modalità. Ci scrive Luigi: scusate se a Iachini la squadra è piaciuta, non so cosa ha visto, io ho visto una squadra peggio dell'anno scorso, c'era uno che correva forte, l'hanno venduto, si riferisce immagino a Miaila, uno strazio, un supplizio partita dopo partita, è un continuo rotolare verso il baratro da un anno e mezzo a questa parte, non sembra esserci uno spiraglio di luce, scrive Daniele. Romano invece dice: non c'è un solo motivo per essere ottimisti, dalla società assente a un non spirito di squadra, se togliamo Vasquez e Buffon, che effettivamente sono stati i migliori anche nella giornata di ieri, che hanno deciso quantomeno il pareggio, il punto guadagnato con la loro qualità. Secondo voi, oltre al fatto che tatticamente questa squadra non può supportare il 3-5-2, escludendo con questo i giocatori di qualità, ma non potrebbe essere utile un mental coach? Vedo una squadra che entra in campo da perdente. Daniele, effettivamente c'era il mental coach ai tempi, credo ancora, del Parma appena rifondato, ecco, tra Serie D e Serie C, molte squadre lo utilizzano, poi può essere anche una scelta che non serve, però è effettivamente un suggerimento che ci può stare, a maggior ragione in questa situazione. L'anno prossimo con Cagliari e Genoa sarà ancora più dura risalire, scrive Beppe, che già ipotizza anche quali possono essere le retrocesse dalla Serie A. Sabato Iachini crede che Mihaila sia disponibile, domenica mattina ribalta lo vende. Scusate, ma non pensate che nella società non si parlino? Cosa mi dite in proposito? Non pensate che si debba fare una riflessione su chi fa gli acquisti, scrive Fabrizio. Su questo possiamo rispondere che sì, lo abbiamo sottolineato molte volte in queste ore, anche ieri durante la radiocronaca ufficiale qui su Radio Parma. Questa è stata una sorpresa clamorosa, quella della cessione di Mihaila prima della partita, soprattutto per il fatto che la Serie A era ferma, quindi all'Atalanta non serviva un giocatore subito. Poteva dire ok, non fatelo giocare perché c'è il rischio che si rompa eccetera, però è un rischio che si deve correre, soprattutto se è un giocatore che comunque poteva ancora servire al Parma, almeno in una circostanza. Il commento di Paolo Grossi oggi sulla Gazzetta rispecchia pienamente la situazione, direi una parola preoccupante, ci scrive Roberto. Inoltre, parlare di acquisti per il nostro obiettivo che è la salvezza, questa roba è più che sufficiente, quindi va un po' in controtendenza al nostro ascoltatore. Ancora un paio di messaggi, ma a chi hanno venduto il Parma fino ad oggi solo grande entusiasmo, quello di Kraus, grande possibilità di spendere e basta, ragazzi andiamo in Serie C nonostante Buffon e Vasquez. Ancora l'1% della tifoseria, voi giornalisti ascoltate Grossi che ve la spiega giusta, quindi ribadiamo insomma a questi messaggi di stima per il nostro collega della Gazzetta di Parma, che ha fatto proprio un fondo oggi in cui fa il suo punto sulla situazione del Parma. E ancora un ultimo messaggio: in questa squadra Cristiano Ronaldo diventerebbe Cristiano Rognaldo, più che di giocatori abbiamo bisogno di strizzacervelli ed esorcisti. Cristian, insomma, questa è la situazione, messaggi dal tenore di un certo tipo, lo abbiamo capito quelli dei nostri ascoltatori. Ci fermiamo un attimo, prendiamo fiato, torniamo, facciamo il punto del mercato live di questi minuti.
Palla in tribuna.
Notizie spicciole dal sindacato SPI CGIL Parma. Dal mese di marzo 2022 sarà messo in pagamento l'assegno unico universale. È un sostegno economico per tutte le famiglie che hanno a carico figli minorenni, figli maggiorenni fino a 21 anni di età, se studenti, tirocinanti, disoccupati iscritti al collocamento, lavoratori con reddito inferiore a 8.000 euro, figli con disabilità senza limiti di età. Riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti sia pubblici che privati, lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati. L'importo dell'assegno, che sarà erogato mensilmente dall'INPS, varia a seconda della condizione economica del nucleo familiare e viene determinato tenendo conto dell'ISEE in corso di validità. Per informazioni e appuntamenti puoi rivolgerti alla tua Lega SPI di riferimento. Trovi sedi e orari sul sito www.cglparma.it.
Oh, cos'è ma stasera?
Stasera? Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mi vuoi mangiare bene.
Tutto. Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andava. Am fagnir mat.
Allora, tra sesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Gruppo Ponzi Investigazioni. Dal 1959, indagini e informazioni commerciali, settore giovani, indagini confidenziali e matrimoniali, investigazioni speciali, sicurezza e servizi. A Parma, Borgoretto 12.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, Palla in tribuna, scriveteci al 333-9200-170. Allora il nostro ascoltatore Stefano torna sul tema mental coach, dice c'era all'epoca di Prandelli, era lo psicologo Cola. Sì sì, assolutamente, in epoca ancora più recente lo stesso Cola, se non vado errato, era stato attivo in questo ruolo in un certo periodo quando c'era Mister Gigi Apolloni, se non sbaglio, quindi tra Serie D e Serie C. Ancora, meno male che Krause non è all'hotel del calciomercato, ha preso Mann per quella cifra, ne prendevi 4 di meglio, scrive Monica. E ancora qualcuno che dice, insomma, tipo Mark, bisogna correre qui, non... servono mental coach e altre soluzioni di questo tipo. Il punto sul mercato nelle ultime ore lo facciamo adesso, lo seguiremo poi per tutta la giornata anche con il TG Parma. Sentiamo intanto il servizio del collega Marco Balestrazzi.
La chiusura del mercato in Italia è fissata alle 20 di questa sera. Come in passato, l'ultima giornata si annuncia come la più frenetica. Il Parma ha diverse trattative in ballo, soprattutto in uscita. Tra gli acquisti definiti, gli ingaggi di Simi e del giovane olandese Osterwolde. Si cerca un centrocampista, anche alla luce del ritardo di condizione di Cassata. Resta viva la pista Iaialo. Intanto è in arrivo a titolo definitivo anche Antoine Heinaut, centrocampista francese classe 2002 proveniente dal Boulogne, club che milita nella terza serie transalpina, resterà però nel club francese fino a giugno. Per la difesa circola il nome di Cepitelli del Cagliari, più corposo il capitolo cessioni. Si cerca un acquirente per Dennis Mann dopo che l'attaccante rumeno ha detto no alla Salernitana. Attenzione però ai mercati esteri che chiuderanno nei prossimi giorni, soprattutto in Turchia e Russia. Vicino alla rescissione Simone Jacoponi, tutino ha le valigie pronte ma poche offerte. Per Brunetta si è riacceso l'interesse del River Plate, può partire. In attesa di essere piazzati anche Lorini, Sprocati, Zagaritis, Traoré, Camarà e Dierks. La lista è lunga. Dopo 30 presenze e 6 reti in maglia crociata, Valentin Mikhaila si accinge a vestire la casacca dell'Atalanta. Prestito e diritto di riscatto sui 9 milioni più bonus la formula. Molto dipenderà dalle presenze e dal parere di Gasperini. Ieri non è stato portato nemmeno in panchina perché partente. Al contrario, il neoacquisto Simi non ha potuto essere schierato contro la società che ne deteneva il cartellino. E così il Parma ha fatto meno in un colpo solo di entrambi, anche se ne aveva un gran bisogno, con Inglese infortunato.
Assolutamente, questo è il bilancio sacrosanto e condivisibile di Marco Balestrazzi. Questi sono i fatti ed è proprio questa la grande sorpresa per i tifosi, anche per noi addetti ai lavori della giornata di ieri, ricordando giustamente l'assenza per infortunio, ancora qualche problema muscolare per Roberto Inglese. A proposito di Mihaila, non è ancora ufficiale il suo passaggio all'Atalanta, ma insomma proprio in questi minuti le visite mediche e poi la firma per il giocatore rumeno. È ufficiale invece l'arrivo di Simi e di Osterwolde. Allora Simi è in prestito fino al prossimo giugno con diritto di opzione per l'acquisto, arriva appunto dalla Salernitana tramite il Crotone. Osterwolde invece è un ragazzo di 20 anni, ad aprile 21, che arriva dal Twente in Olanda con l'obbligo di riscatto che scatterà proprio in giugno. È un laterale di piede e sinistro, lo ha ribadito anche ieri mister Iachini. Per il momento non ci sono novità, forse la novità della mattinata, una non novità, è che Mann pare abbia rifiutato la Salernitana come possibile destinazione. Sarebbe salito di categoria, ma non convinceva probabilmente il rumeno la posizione in classifica del club campano. Ancora dei messaggi, ribalta il Pederzoli, devono ricevere un bel ben servito dalla società. Se non ci mettessi soldi anche Krause e famiglia dovrebbe subire lo stesso trattamento. Cordiali saluti Giampaolo. Insomma, adesso nel polverone finisce anche il presidente Krause, dopo che per tante volte e per tanti mesi è stato applaudito comunque il suo sforzo anche economico, il suo entusiasmo per il Parma. in 18 mesi è stata ridotta allo sfascio, una squadra che aveva ottenuto 49 punti in Serie A. Questo presidente ha i soldi ma ha scelto persone non competenti in società. Anche voi giornalisti dovete iniziare a dire la verità per il bene della squadra. William, sentiamo adesso Iachini che parla della partita di ieri, ma che parla appunto anche del mercato, anche di Mihaila, di questa partenza che lo ha privato di un potenziale giocatore da utilizzare proprio contro il Crotone.
Oggi veramente posso dire poco, tranne il primo quarto d'ora, dove siamo stati un po' timorosi, un po' come sapevamo, no? Avevamo parlato alla vigilia. Questo è un gruppo di ragazzi che deve venire fuori da una situazione di un certo tipo. Quindi i primi 10 minuti, un quarto d'ora un po' titubanti, un po' impauriti nella gestione della palla. Poi però siamo usciti fuori, abbiamo giocato, abbiamo sbloccato la partita, abbiamo avuto occasioni per fare il 2-0, no? Prima con Benedicia, l'occasione parata al portiere, la traversa, un palo. Qualche altra volta siamo presentati lì bene, abbiamo sbloccato la partita, siamo stati comunque, non ci siamo difesi, quello che volevo, avevo chiesto alla squadra, andare a pressare alti, stare alti. La linea difensiva ha accompagnato bene, abbiamo dietro qualche volta accettato anche l'uno contro uno, perché questo deve essere il nostro modo di giocare in campo. E è chiaro che anche il secondo tempo siamo entrati bene, abbiamo fatto quello che dovevamo, ci è mancata qualche l'occasione per chiudere la partita. Oggi se posso rimproverare qualcosa è solamente sul piano della cinicità. Siamo arrivati lì e dovevamo fare il 2-0, tante volte l'ultimo passaggio, la giocata finale, la conclusione finale, perché ne abbiamo avuto le occasioni, agli altri abbiamo concesso veramente, si può dire, quasi niente. È un grande peccato, se vogliamo anche un pizzico di non fortuna, perché la palla che abbiamo perso in pensa a campo e ci abbiamo preso gol, quello è sinonimo che è un momento, insomma, dove le cose girano un attimino così, perché altre volte magari ti salvi, non succede nulla, riesci a recuperare, invece due rimpalli, addirittura è rimpallata due volte la palla ed è finita sui piedi, carambolata sui piedi dell'attaccante loro. Ma come approccio, come atteggiamento, è stato quello giusto, non è che siamo rimasti lì, abbiamo sofferto, ci siamo chiusi, no? E quindi alla fine il Crotone è stato tambureggiante, che ci ha schiacciato là, no? Siamo stati, avevamo quella voglia di andare a fare il 2-0, come avevo chiesto ai ragazzi, senza rischiare nulla, e la squadra lo stava facendo. E poi è arrivato questo rocambolesco, chiamiamolo così, gol, un peccato. Abbiamo continuato, sul finire c'è stata qualche situazione da poter sfruttare per ripassare in vantaggio, però è un momento così che dobbiamo far girare. Ma oggi ho visto cose diverse rispetto alle partite precedenti, se dobbiamo dire quello che ci eravamo detti lo abbiamo fatto, non stare bassi, andare a aggredire alti, la squadra portarla di là col baricentro, andare a costruire con un po' più di personalità e coraggio, siamo andati a chiudere e purtroppo oggi Salvatà, il portiere, è stato bravo in alcune circostanze, ripeto, palo, traversa, conclusione in porta, dovevamo chiudere la partita, ci è mancato quello oggi. È un peccato vero, perché davanti ai nostri tifosi lo spirito, l'atteggiamento si stava riscaldando, no? Si sentiva nell'aria questa cosa qui, anche per quello che la squadra stava mettendo in campo, no? Poi che dobbiamo recuperare dei ragazzi lo sapevamo, perché poi andando avanti con la partita, i Costa oggi non ci può fare ovviamente 90 minuti perché viene da 8 mesi che non gioca, Cassata è 8 mesi che non gioca, quindi è normale che gli dobbiamo dare il tempo per poter recuperare. Stessa cosa Koulibaly, che rientra dopo 2 mesi, che ha avuto uno strappo, la seconda spezzone di gara che fa, ma questi sono ragazzi che abbiamo visto da 2 settimane, 10 giorni con noi e dobbiamo lavorarci, ma questi sono i ragazzi che devono riportare in alto la squadra e farla ricominciare a vincere. Però oggi ho visto atteggiamento finalmente giusto, ancora meglio secondo me di Alessandria, perché Alessandria eravamo stati un po' bassi in qualche circostanza lì a difendersi, invece oggi la squadra continua ad andare alta, a pressare, ad aggredire in avanti, a giocare, a provare sempre e comunque di andare a far gol. Quello è l'atteggiamento, la mentalità. Oggi, che si può dire, Gigi non abbiamo praticamente quasi, no, preso un tiro in porta. Nei numeri siamo questi, abbiamo fatto una partita, quello che dovevamo fare, dovevamo chiuderla e stare più attenti nell'episodio ovviamente del gol, dove siamo stati sicuramente un po' ingenui.
Palla in tribuna.
Questo dunque era Iachini, e peraltro state scrivendo anche su Iachini che inizialmente aveva goduto di un certo credito presso i tifosi del Parma, adesso chiaramente con i risultati che non arrivano scende anche questo. Volevo fare i complimenti a Cassata, in modo particolare a chi l'ha comprato, ci scrive il nostro ascoltatore, chiaramente bruciato nel morale, nell'emozione, dall'errore di Cassata che ieri ha perso il pallone decisivo con Carbò e poi è arrivato il gol di Marras. Suiachini non è un allenatore forte, vedi cosa sta facendo Italiano con la stessa squadra quest'anno, si riferisce alla Fiorentina. Quando una società riesce nell'impresa di far allontanare i propri tifosi, a trattare male chi più rappresenta la maglia, vedi Jacoponi. Beh, per me non ci siamo, accontentiamoci dei Twitter del presidente del nuovo stadio da spianare in Serie C, questo scrive Dome. Ricordiamo infatti tra le novità di giornata sul mercato c'è proprio il fatto che Simone Jacoponi, da tempo ormai fuori rosa per il Parma, dovrebbe rescindere il contratto, dunque essere svincolato. Questa è una delle notizie circolate in giornata, da capire se effettivamente diventerà tale, anche se poi per svincolare un giocatore c'è tempo oltre la scadenza del mercato, così come per lui poi di raggiungere l'accordo con un'altra squadra oltre date e orari della finestra delle trattative. Tra le ultime notizie anche la possibilità, lo ha detto Marco Balestrazzi nel servizio, che anche Juan Francisco Brunetta possa lasciare il Parma. Sappiamo che lui era tentato fortemente dal ritorno in Argentina la scorsa estate, sarebbe stato poi Maresca a convincerlo a rimanere, a essere una pedina importante nel nuovo progetto crociato. Aveva iniziato anche bene la fase del ritiro estivo, anche con diversi gol, con una buona condizione. Poi in realtà ha iniziato bene anche il campionato, ma si è perso nella crisi del Parma e nel cambio tra i due allenatori. E il centrocampista che appunto è stato tenuto rinnovando il prestito col Godoy Cruz la scorsa estate rimane nel mirino del River Plate. Vedremo se arriverà qualche notizia ufficiale proprio entro le 20, anche se, come ha ricordato il collega, poi ci sono dei mercati che resteranno aperti anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Altra notizia di mercato, questa è più una curiosità, per Simi la maglia numero 99 per il Parma. A proposito di mercato, continuiamo a comprare meriti sconosciuti provenienti da categorie infime estere che intervengano la FIFA e l'UEFA e fermino questo scempio, ci scrive un nostro ascoltatore sulla notizia, ecco, di questo giovanissimo che francese, di nazionalità francese, che resterà in prestito al Bologna fino a fine stagione e poi si aggregherà al Parma la prossima. Antoine Aynot, Aynot verrebbe da dire, almeno per questa stagione, giocando con le parole, però magari un colpo in prospettiva, lo staremo a vedere. Adesso non possiamo nemmeno cestinare ogni trattativa, quantomeno sul potenziale del giocatore. Ci fermiamo adesso ancora un attimo, poi sentiremo Franco Vasquez. Mi stanno scusate, mi stanno dando comunicazioni dalla regia, lo possiamo sentire subito Franco Vasquez, ma attenzione perché poi avremo un altro ospite, il collega Marco Bernardini, che ci darà ulteriori aggiornamenti di mercato. Cercheremo di capire anche se possa arrivare qualche ultimo colpo, il colpo della speranza, l'ultima spiaggia sul mercato nelle prossime ore, perché se è vero che anche Mann può lasciare il Parma, è altrettanto vero che occorrerebbe pensare a un nuovo ulteriore acquisto in attacco, che a centrocampo, come diceva prima Luca Romenghi, i giocatori comunque rimangono o contatti. Sentiamo Franco Vasquez, grande gol per lui ieri al Tardini, ma anche Francesco Ciccio Modesto, ex crociato sulla panchina del Crotone.
Credo che abbiamo mancato il finale, no? Eravamo già con i tre punti, penso che abbiamo fatto una buona partita, potevamo fare il secondo gol, non l'abbiamo fatto, abbiamo lasciato la partita aperta fino alla fine e niente, no? È difficile così. Una palla lì che è stato per loro e niente, hanno fatto gol, però non credo che abbiamo fatto una brutta partita. Credo che la partita è stata corretta, ci ha mancato il secondo gol per chiuderla, però niente, no, non si può dire niente alle squadre.
Raccontaci un po' la tua punizione gioiello, tra l'altro che effetto ti ha fatto anche segnare il tuo primo gol con la maglia del Parma al Tardini.
Sì, sì, mi mancava, no, far gol qua in casa, quindi niente. È stata bella la punizione, però non sono contento, no, perché abbiamo pareggiato e niente, no, dovevamo vincere, però dobbiamo continuare. Ci sono altre partite per vincere, speriamo di farlo. Il clima saprai, no? Quando non arriva i risultati è difficile, però niente, già da domani dobbiamo pensare alla prossima, a fare quello che stiamo facendo, credere in quello che stiamo facendo, e sicuramente, no, i punti e la vittoria arriverà. Già sono tre partite, no, che ci pareggiano alla fine, e con quei punti sei lì. Niente, dobbiamo pensare a migliorare questo, a chiudere delle partite per non rischiare di pareggiare.
Ci avete creduto fino alla fine e avete ottenuto quello che pensavate di ottenere, o stava perdendo le speranze?
Non credo, perché comunque la squadra, secondo me, nel primo tempo si è imposta anche nel gioco, creando superiorità. Abbiamo creato pure tante situazioni dove potevamo fare meglio l'ultimo passaggio, abbiamo avuto tanti calci piazzati, quindi c'era un po' di dominio a livello di gioco contro un Parma comunque che è una squadra comunque a livello tecnico, fisico, giocatori di un'altra categoria. La squadra si è comportata bene per come noi siamo messi in classifica. Sapevamo tutte le difficoltà che potevamo affrontare, però la squadra ci ha creduto fino all'ultimo, e nel secondo tempo, al di là di qualche situazione dove magari poi dopo dobbiamo rivedere cosa ci manca e tutto il resto, però i ragazzi, secondo me, l'hanno voluto a tutti i costi questo pari.
Come le è sembrato il Parma?
Il Parma è una squadra che ti può mettere in difficoltà in qualsiasi momento, specialmente quando recuperano palla bassa, se cerchi di forzare la giocata, loro sono bravi anche nelle ripartenze, specialmente con Vasquez, che è un giocatore che comunque ti crea sempre qualcosina. Però noi oggi, come atteggiamento, come voglia, come situazioni, penso che l'abbiamo messi pure in difficoltà in tanti momenti.
A livello personale, come ha vissuto il ritorno da ex al Tardini?
No, è bello, non ritornavo da tanti anni, quindi è bello ritrovare di nuovo tanti amici che lavorano ancora nel Parma, come siamo salutati. Io ho vissuto un anno e mezzo bellissimo qua a Parma con giocatori veramente di altissimo livello, con Giovinco, Amauri, Palladino, cioè eravamo una squadra veramente forte, dove anche ci siamo tolti delle soddisfazioni quegli anni.
Palla in tribuna.
Questo dunque era l'Amar Cord di Francesco Modesto, ci scrive il nostro ascoltatore: speriamo arrivi sul mercato il colpo della speranza e non quello della strega. Sì, verissimo anche questo, peraltro è un mercato che è strano e che davvero va decifrato. Per tutta la scorsa settimana tanti tifosi crociati avevano lodato giustamente Federico Gatti del Frosinone, questo ragazzo di 23 anni, quasi 24, peraltro non giovanissimo, anche se è giovane. Ebbene, è di oggi la notizia che passa alla Juve, addirittura alla Juventus, domani le visite mediche, e oggi, in queste ore, nel pomeriggio, poi resterà al Frosinone per questa stagione che rimane. Dunque, poi alla fine, quando intervengono forze più grandi, si può anche fare poco. Abbiamo con noi al telefono Marco Bernardini, Gazzetta di Parma e ForzaParma.it. Ciao Marco.
Alberto, a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna, ma mi ricollego subito al discorso di Gatti. Ieri, ad esempio, l'1-1 del Crotone l'ha realizzato Maras, che fino a una settimana fa giocava al Bari in Serie C. E anche Gatti è il primo anno nel campionato cadetto, visto che militava fino a pochi mesi fa la Pro Patria. Non è detto quindi che i giovani interessanti o i giocatori, perlomeno, che possano fare la differenza, perché Maras qualche anno in più ce l'ha, debbano necessariamente venire dalla Serie A o dall'estero. Ecco, il calcio insegna, il campionato di Serie B insegna che davvero i giovani si possono pescare anche dalle categorie inferiori. Ad esempio anche Lorenzo Lucca, che ricordiamo il Pisa prelevato dal Palermo per 2 milioni, adesso è finito il Mirino del Sassuolo. È vero che negli ultimi 2 mesi sta faticando un pochino di più, ma potrebbe servire una piccola lezione. Ecco, non necessariamente il colpo interessante in prospettiva deve necessariamente venire dalla Serie A o dall'estero. Ecco.
Ah sì sì, no, Marco, hai fatto bene a sottolinearlo, l'avevamo detto anche a più riprese, insomma, in altre circostanze qui su Radio Parma, ma perché erano stati diversi ascoltatori a scrivercelo. In realtà la logica di guardare sempre alle categorie più elevate, a quindi a prendere dei fuori rosa, possiamo dire così, non sempre è efficace. Comunque il Parma ha preso Costa e Cassata, che non avevano praticamente mai giocato in questa stagione per motivi diversi, poi l'ha sottolineato anche Iachini, però insomma sono stati presi consapevolmente di questo loro scarso utilizzo in stagione, insomma non era un mistero, ecco. E invece ieri ha deciso la partita Marras, e poi tante altre squadre fanno degli affari guardando più in giù e poi sono giocatori utili per la Serie B, forse perché hanno più fame e più voglia di mettersi in mostra, insomma. Poi alla fine effettivamente, come dici tu, è una regola che va rivista, può essere un insegnamento per il futuro. Marco, speriamo che non vada così per Simi, ai margini alla Salernitana, adesso ufficiale maglia numero 99, ci si appiglia lui.
I numeri sono dalla parte di Simi, tralasciando gli ultimi 6 mesi dove probabilmente non si è impiegato, ma dove faccio fatica a trovare qualche giocatore della Salernitana sopra la sufficienza, con tutti i problemi a livello di un organico probabilmente inferiore rispetto anche alle dirette concorrenti, i problemi societari con la cessione arrivata proprio in extremis. Simi però a Crotone ha fatto molto bene, ricordiamo 41 gol negli ultimi 2 anni tra Serie B e Serie A. Un giocatore che specialmente negli ultimi mesi in Serie A aveva dato un'impressione di essere veramente l'uomo d'area e può portare quei centimetri e quei gol che stanno un pochino mancando al Parma, perché la sensazione è che davanti ci si affidi sempre troppo alle giocate individuali, alle invenzioni di Vázquez, che è quello che praticamente da solo sta creando l'80% praticamente delle occasioni del Parma, e la sensazione è che serva un attaccante di peso, e Simi potrebbe risolvere il problema del gol, rimanendo comunque irrisolto l'annoso problema della seconda punta, perché personalmente, Alberto, io mi aspettavo o mi aspetto ancora in queste ultime ore che qualcosa si muove anche sull'eventuale partner di Simi, visto che insomma c'è stata presa un'ottima prima punta che può garantire più gol, più presenza d'area, però pur essendo tanti gli elementi che possono fare da seconda punta, nessuno finora ha convinto sotto la gestione di Achini, da Mann a Tutino, allo stesso Bonni, che probabilmente è ancora acerbo, e quindi la sensazione è che possa mancare ancora qualcosina in attacco a livello, diciamo, di qualità, non certo di nomi, perché i nomi ci sono.
Ma tu ti aspetti che possa arrivare qualcos'altro in attacco in queste ultime ore, o dipenderà da una cessione?
Mi aspetto che possa dipendere unicamente da una cessione, sono alcune situazioni ancora in divenire. Io credo che verosimilmente da qua alle ore 20 il Parma possa eventualmente inserire un altro centrocampista in rosa. C'è la questione Cepitelli da capire, perché il Cagliari è già d'accordo con Izzo, che è voluto da Mazzarri, che lo aveva già allenato al Torino, ma chiaramente non può chiudere finché non si libera Cepitelli. Bisogna capire se la pista Parma-Cepitelli è ancora calda. Sicuramente mi aspetto qualcosa
a centrocampo. Aspetta, che ti abbiamo perso, eccoci.
Sì, sì, credo si sia visto anche ieri, il settore nevralgico del campo è quello che va più in sofferenza e insomma che andrebbe rinforzato con un altro colpo, preferibilmente di un giocatore già pronto. In difesa c'è appunto questa situazione legata a Cepitelli, che è più una volontà del Cagliari di liberarsene per chiudere poi l'affarizzo col Torino, ma mancano davvero poche ore, bisogna vedere se poi tutti i tasselli andranno al posto giusto.
Assolutamente, assolutamente. Tu come ti immagini la coppia del Parma, la coppia d'attacco da domani in poi? Simi inglese possono giocare insieme o per forza uno dei due con una seconda punta, al netto delle incognite finora di Mann e Tutino, che poi sono quelli che rimarranno, al salvo ovviamente cessioni di mercato?
Guarda, allo stato attuale io mi aspetto che Iachini provi a recuperare Dennis Mann. Se Dennis Mann resta a Parma, io credo che sia l'obbligo da parte della società di provare a recuperarlo nei prossimi mesi. E lo stesso discorso l'avrei fatto evidentemente con Miaila, certo, che però forse è ancora meno seconda punta rispetto a Mann. Mann forse per caratteristiche può adattarsi meglio a questo ruolo di seconda punta, quindi mi aspetto sicuramente un maggior utilizzo di Mann. È chiaro che anche Tutino in qualche modo andrà recuperato, perché si è visto anche ieri che è andato veramente è entrato in campo e non ha dimostrato ancora di essersi integrato pienamente col Parma, e poi chiaramente su Inglese da valutare più che altro il discorso tattico, perché al momento la vedo una coppia che non so se il Parma se la possa permettere, ecco, al netto dei problemi fisici di Inglese che chiaramente deve risolvere al più presto, però sicuramente Simi punto fermo in attacco, uomo d'area, e trovare il partner giusto non sarà semplicissimo. Bonny, con tutte le buone qualità, con tutte le prospettive che può avere questo ragazzo, non può sicuramente essere lui la panacea di tutti i mali del Parma.
Sì, è da capire se Iachini lo sta utilizzando tanto Bonny per dare un messaggio alla società o perché davvero crede o vede qualche qualità
secondo
nel ragazzo.
Secondo me Iachini e la società credono nel ragazzo. Io credo che a parte le prime ispezioni con Maresca, dove era stato impiegato anche un ruolo d'esterno che male si addiceva, ma un ragazzo del 2003 che viene, ricordiamo, dalla Serie B francese, è cresciuto tanto in questi mesi, quindi io penso davvero che la società è giusto che ci punti. È chiaro, se fosse una situazione di classifica differente, io onestamente pensare che Bonny possa essere il primo cambio, con tutto il rispetto per il ragazzo, il primo cambio del Parma che ha ambizioni di tornare in Serie A e davanti comunque sicuramente non è a livello di abbondanza, sicuramente le alternative non mancano, mi pare un pochino eccessivo. Ecco.
Sì, effettivamente è vero questo. Marco, chiudendo il discorso mercato, continua a colpire i nostri tifosi questa discrepanza, possiamo chiamarla così, tra gli obiettivi dichiarati e le mosse di mercato, nel senso anche adesso in questa sessione arrivano due ragazzi, due potenziali talenti, Osterwolde, ma anche questo giovane francese che poi però sarà aggregato il prossimo anno, la prossima stagione, che cozza un po' contro la volontà del club di comunque provarci. Hai anche tu questa sensazione?
Sì, è una sensazione, un equivoco che nasce fin dalla scorsa estate, quando, se vi ricordate bene, insomma, da una parte si sbandierò l'intenzione di tornare subito in Serie A, dall'altra parte si affidò a Maresca un progetto triennale incentrato sui giovani e su un calcio propositivo e divertente che va da sé che non poteva essere creato nel giro di pochi mesi. Ecco, quindi si è venuto a creare lì questa discrepanza. Diciamo che questo, rispetto agli altri mercati, mi è sembrato un mercato un po' più sull'usato sicuro, ricordo mercati molto più incentrati sulle scommesse, su investimenti anche importanti, su giocatori che non avevano mai calcato insomma, i campi del calcio italiano, e quindi questo mi è sembrato un mercato con un po' più di raziocinio. Poi è chiaro, sono arrivati probabilmente giocatori non ancora pronti dal punto di vista fisico, come hai detto giustamente tu, Rispoli, Cassate, Costa venivano da un lungo periodo di inattività, e Rispoli, pur essendo partito bene, si è visto che nelle ultime due partite ha faticato decisamente di più rispetto al primo mese in cui è stato gettato fin da subito nella mischia. Quindi un mercato sicuramente più ragionato, però senza perdere di vista quella che è la filosofia societaria, che è appunto quella di puntare sui giovani e sulla linea verde, che però al momento, purtroppo, lo dicono i fatti, non ha dato i suoi frutti.
Ah sì, assolutamente, è così, al momento è così. Marco, proprio in 20 secondi ti chiedo cosa c'è da aspettarsi da questa settimana che porta il Benevento. Chiaramente poi ci sarà Simi disponibile, vedremo se dal primo minuto, l'ennesima settimana che serve per una potenziale svolta.
Sì, ormai lo diciamo tutte le volte. Guarda, io cerco sempre di prendere il lato positivo. Per l'atteggiamento che ha avuto ieri Parma in casa col Crotone, me lo sarei sicuramente aspettato un atteggiamento un pochino più aggressivo, spregiudicato, ma è sembrata una squadra troppo paurosa, con un baricentro troppo basso, anche uno schieramento che assomigliava a un 5-3-2, per non a un 3-5-2. Se non altro, in casa del Benevento potremmo lasciare sfogare i padroni di casa, che saranno favoriti da fattore campo, ma soprattutto dalla classifica attuale, e magari provare a capire, a vedere se c'è la possibilità di colpire nelle ripartenze, dove il Parma, lo ha detto anche Eri Modesto, può sempre fare male con un basket sicuramente sugli scudi. Quindi la speranza è quella che si possa magari ripetere una partita in cui il Parma possa essere guardingo, attento, e poi possa sfruttare gli spazi in contropiede. Al momento è questo, un Parma magari operaio, però ieri in casa col Crotone era lecito attendersi, certo, qualcosa in più. Vero che probabilmente c'è anche un pizzico di sfortuna, il Parma probabilmente nel primo tempo ha aumentato il secondo gol, però c'è anche da vedere un po' il prodotto finale. Il Parma in realtà ha creato il minimo sindacale, è andato a segno con un'invenzione di un singolo, e chissà mai se Saro si sarebbe dovuto sporcare i guanti a raccogliere altri palloni in fondo al sacco se non ci fosse stata quella magia del Mudo Basket, e quindi indubbiamente è troppo poco. In casa con un Crotone che sulla carta era assolutamente inferiore alla rosa crociata.
Eh sì, assolutamente. Invece è lì il Benevento con cui il Parma se la giocherà. Noi seguiremo chiaramente tutta l'evoluzione della settimana. Marco, ti ringrazio, grazie di essere stato con noi.
Grazie a te, buon lavoro.
Grazie a Marco Bernardini, seguitelo su Gazzetta di Parma e su forzaparma.it, anche queste ore, insomma, di mercato che chiude alle 20, stasera su Bar Sport 12 TV Parma il bilancio a partire dalle 21. Ringrazio Simonetta Collini in regia, state qui con Radio Parma.